Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto a tutti voi che siete dall'altra parte. Vi ricordo che stiamo studiando il libro di Giona nell'Antico Testamento. Siamo giunti al capitolo 2 e dopo che Giona è stato scoperto come causa della tempesta sulla nave, i marinai lo hanno gettato in mare. Dopodiché il mare si calma e loro riconoscono la sovranità di Dio. Cosa succede ora a Giona? Leggiamo il primo versetto del capitolo 2. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Il Signore quindi fa venire un grande pesce per inghiottire Giona. Non sappiamo se in realtà si trattasse di una balena, ma ciò che ha importanza è il fatto che quel pesce era stato preparato dal Signore per questo speciale evento. Giona fu nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti. Il testo non dice se Giona fosse vivo, ma che rimase all'interno di questo grande pesce, quasi custodito per un'esperienza fuori del comune che potremo vedere nei versetti che seguono. Leggiamo dal versetto 2 al versetto 8. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: «Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato, e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo. Come potrei vedere ancora il tuo tempio santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore, mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore, e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo tempio santo». Nel momento più cruciale della sua vita, Giona si rivolge in preghiera al Signore. Le parole di Giona riecheggiano quelle del re Davide allorché prende coscienza del suo peccato e invoca il perdono di Dio. Giona sta assaporando l'angoscia della morte, si sente perduto e allora grida al suo Dio. Sicuramente qualcuno penserà che Giona fosse morto dentro il pesce e che Dio lo abbia risuscitato dalla morte. Ma il testo dice che Giona pregò dal ventre del pesce, ciò implica uno stato di coscienza, perciò Giona doveva essere vivo dentro il pesce. Quando si mise a pregare Giona? Appena fu inghiottito dal pesce. Dopo che Giona realizzò il pericolo che stava correndo, è molto probabile che Giona non abbia aspettato a lungo per pregare, ma che si sia rivolto a Dio non appena ebbe realizzato in che situazione si trovava. Nei momenti di estrema difficoltà, di pericolo, di bisogno, gli uomini sanno essere di una solerzia senza pari. Vi raccontiamo la storia di un pastore americano che prese la decisione di servire il Signore dopo un incidente che gli costò la perdita del dito indice della mano destra. Quando era ragazzo, gli capitò di ascoltare la predicazione di un evangelista che si trovava nella sua chiesa per una serie di studi sulla parola di Dio, che si sarebbero poi protratti per diverse sere. Già dall'inizio, egli ebbe la sensazione che le parole di quell'uomo fossero indirizzate proprio a lui, e la cosa non lo fece sentire molto a suo agio. Il suo posto divenne ancora più scomodo la seconda sera, perché si rese conto che, se avesse continuato a frequentare lo studio, non solo avrebbe accettato Cristo come personale salvatore, ma avrebbe anche dedicato la sua vita al servizio del Signore. Così quella stessa notte, quando tutti andarono a dormire, egli scappò di casa e si diresse verso il Mississippi. Lì trovò lavoro in una segheria, dove doveva prendere un gancio e spingere dei tronchi d'albero dentro un carrello che li avrebbe portati alla grande sega. Stava lavorando ormai da quasi 2 settimane, quando, un pomeriggio, accadde che non c'erano più tronchi da spingere nel carrello. Così il caporeparto prese dei tronchi che erano stati messi da parte, non sapendo il motivo per cui erano stati segati, e tra questi ve ne erano alcuni squarciati nel mezzo. Quando il ragazzo spinse uno di questi tronchi dentro la sega, la parte squarciata si aprì e il suo indice si incastrò in esso. Si sentì trascinare all'interno della sega e incominciò a gridare più forte che poteva, ma in quel momento l'altra parte del tronco aveva urtato la sega e stava per essere segato. Il rumore era infernale e nessuno poteva sentirlo. Gridò disperatamente, più forte che poté, terrorizzato. Mancavano solo 45 secondi e sarebbe finito dentro la sega. Il suo dito sporgeva e fu la prima cosa ad essere tagliata. Ma fu proprio questo a liberarlo e a consentirgli di rotolare dall'altra parte della sega. In quei 45 secondi pregò il Signore, accettò Gesù Cristo come personale salvatore e promise di fare la volontà di Dio, qualunque essa fosse stata. In quei 45 secondi egli disse al Signore molte più cose di quelle che avrebbe detto in un'ora di preghiera. Questo accade anche a noi, quando siamo nel bisogno. Chi può dire di non essersi mai trovato a fronteggiare una situazione di pericolo per cui non restava che rivolgersi a Dio? Sicuramente è quello che fece Giona, e la sua preghiera deve essere stata molto più lunga di quanto è stato riportato qui. Esaminiamo ora con più attenzione la preghiera di Giona. Il versetto 3 dice: «Ho gridato al Signore a motivo della mia afflizione, e Lui mi ha ascoltato». Notate innanzitutto che Dio ascoltò la preghiera di Giona. Egli era nell'angoscia più profonda, sulla soglia del mondo dei morti. Giona capì che stava per morire, e in quel momento si aggrappò con tutte le sue forze a Dio, che solo poteva liberarlo dalla morte. È possibile stabilire se Giona fosse vivo dentro il pesce o fosse morto, in tal caso fu risuscitato dal Signore? La maggior parte dei credenti, degli studiosi della Bibbia, ritengono che Giona fosse vivo. Ci sono almeno due esemplari di balena che avrebbero potuto ingoiare Giona. Sono la Balenottera musculus e la Rhinodon tipica. Nessuna delle due balene ha denti. Hanno un modo singolare di aprire la loro enorme bocca, sommergendo la mascella nell'acqua a una terrificante velocità. Dopo aver espulso l'acqua, ingoiano tutto quello che rimane. Una balena Rhinodon fu catturata nel 1933. Essa è lunga 30 metri, la sua bocca è larga 6 metri ed è così grande da ingoiare un cavallo. Queste balene hanno dai 4 ai 6 scompartimenti nel loro stomaco. In uno di questi scomparti è possibile trovare alloggio per più persone. Nella testa di questa balena c'è un enorme magazzino, un allargamento del setto nasale, alto 2 metri, largo 2 metri e lungo 4 metri. Eventuali corpi estranei ingeriti provocano alla balena un forte mal di testa, così essa nuota fino alla terraferma ed espelle l'intruso, come fece con Giona. È accaduto di ritrovare un cane ancora vivo all'interno della testa di una balena dopo 6 giorni che era stato inghiottito. Nel museo di Beirut, in Libano, si può vedere la testa di una balena grande abbastanza da ingoiare l'uomo più grande che sia mai vissuto sulla terra. Si parla anche di uno squalo bianco del Mediterraneo che ingoiò un cavallo, mentre addirittura in un altro fu trovata una mucca. Questi fatti ci provano che Giona potrebbe essere stato ingoiato sia da una balena che da uno squalo. Ma ci sono mai stati uomini ingoiati da una balena e sopravvissuti per narrarne la storia? Ce ne sono almeno due. Il famoso scienziato francese, il dottor Dixon, scrisse di James Bertley che era stato dato per disperso in mare al largo dell'Islanda. 2 giorni dopo la sua scomparsa, i marinai catturarono una balena e quando la tagliarono trovarono dentro il loro amico vivo, in uno stato di incoscienza. Egli si riprese e godette di ottima salute dopo quell'esperienza. Il dottor Harry Rimmel, presidente della ricerca scientifica di Los Angeles, riporta un altro caso. Un marinaio inglese ingoiato da una balena Rhinodon nel canale inglese mentre cercava di catturare degli squali. 48 ore dopo l'incidente, la balena fu avvistata, catturata, e quando i marinai l'aprirono, con grande sorpresa, trovarono il loro amico ancora vivo, in uno stato di incoscienza. Trasportato in ospedale, egli riportò solo un lieve stato di shock. Nel museo di Londra si trova una statua che raffigura quest'uomo che venne definito il Giona del XX secolo. Nel 1926 il dottor Rimmel incontrò quest'uomo e scrisse che il suo corpo era privo di peli e ricoperto di macchie di colore giallo. Questo dimostra che un uomo potrebbe vivere in un pesce, ma non possiamo essere certi che questa sia stata l'esperienza di Giona. In questo caso non ci troveremo di fronte a un grande miracolo. Potrebbe anche darsi che Giona, invece, sia morto. E il miracolo consiste nel fatto che Giona fu risuscitato dalla morte. Comunque sia, il versetto 4 dice chiaramente che Giona si trova in fondo al mare, nell'abisso, travolto dalle acque, sommerso, senza via di scampo. Giona vede avvicinarsi la morte. Egli realizza in quell'istante che non avrà più la possibilità di vedere il Tempio di Dio, di partecipare all'adorazione che al suo interno viene elevata al Signore. Non dobbiamo dimenticare che nel Vecchio Testamento il Tempio di Gerusalemme era il solo luogo deputato al culto di Yahweh. Tutti gli israeliti identificavano questo luogo con la presenza di Dio. Non poter più vedere il Tempio equivaleva a non poter più godere della presenza del Signore. Lì, nel fondo del mare, sommerso dalle acque, Giona sa di non avere scampo. Come avrebbe potuto salvarsi con le sue forze? Come sarebbe risalito dalla profondità delle acque? Ogni possibilità di salvezza si era richiusa sopra la sua testa. Era disceso negli abissi, là dove, dice il testo, sono le radici dei monti. Egli vede la sua vita ormai rinchiusa dietro le sbarre della terra. Ma a questo punto avviene il miracolo. Ciò che è impossibile per ogni essere umano diventa possibile a Dio. L'Eterno, il Dio in cui Giona crede, fa risalire la vita di Giona dal sepolcro, lo ristabilisce sulla terra dei viventi. Nell'angoscia terribile di chi si sente irrimediabilmente perduto, Giona grida al Signore. Prima di cadere in quello stato di incoscienza che precede la morte, nel pieno delle sue facoltà, Giona si ricorda del suo Dio e prega. Egli non si limita a gridare aiuto, ma formula una preghiera. Si rivolge all'Onnipotente e la sua preghiera giunge sino a Lui. Nessuno è più pronto ad ascoltare del nostro Dio. Egli non si distrae, non sonnecchia, non fa finta di niente. Egli è colui che salva, che soccorre, che libera. Leggiamo gli ultimi tre versetti dal 9 all'11 dal capitolo 2. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto, la salvezza viene dal Signore. E il Signore diede ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Giona conosceva il Signore, sapeva che egli solo era l'Iddio vivente e vero, ma questa esperienza rafforza ancora di più la sua fede. Egli tocca con mano la potenza, l'amore di Dio e può affermare con risolutezza, senza timore di essere smentito, che tutte le altre divinità sono vanità bugiarde, vanità in quanto non sono, non esistono, sono solo invenzioni degli uomini, materializzazione delle loro errate credenze, sono vuota inconsistenza, non corrispondono alla realtà e perciò sono bugiarde perché non riproducono il vero ed ingannano chi vi si affida. Abbandonano il Signore, coloro che adorano gli altri dei, abbandonano insomma colui che solo può dare la grazia, la fonte di ogni bene, di ogni benedizione. Questa è la situazione di chi non crede, o peggio, adora false divinità, ma Giona è fermo nella sua fede nell'unico e vero Dio e di fronte a lui ribadisce con forza le sue scelte. Al versetto 10 egli afferma la sua decisione di lodare Dio, di adorare, di offrire a lui solo il suo culto. Egli può ringraziare il Signore con uno spirito nuovo perché sa di essere passato dalla morte alla vita. Le sue parole di ringraziamento nascono direttamente dalle sue esperienze, sono genuine, autentiche, e Giona sa che ad esse seguono necessariamente dei fatti. La vita di Giona è cambiata, nulla più è come prima. Giona ora è pronto a ubbidire, pronto a fare la volontà di Dio. Si ricorda del compito che Dio gli aveva affidato, probabilmente la sua opinione sui Niniviti non è cambiata, ma ora egli è pronto a essere uno strumento nelle mani di Dio. Come Giona, anche i credenti sono passati dalla morte alla vita. Erano perduti davanti al giudizio di Dio a motivo dei loro peccati, ma Dio ha deciso di fare loro grazia, li ha salvati. Abbiamo letto alla fine del versetto 10 che la salvezza appartiene al Signore. Nessun uomo è in grado di salvare un suo simile e anche con le migliori intenzioni non riusciamo a fare nulla di buono. La salvezza è l'opera di Dio per noi. Non è mai il lavoro di un uomo per Dio. Dio non può salvarci per i nostri meriti, perché ciò che possiamo offrirgli è sempre un'opera imperfetta, mentre Dio è verità, giustizia, santità, perfezione. Se dipendesse da noi, dalle nostre opere, non potremmo mai essere salvati. Se possiamo essere liberati dalla morte spirituale e dal giudizio, possiamo esserlo come Giona, il quale fu morto e senza speranza, invocò l'aiuto di Dio, gridò a Lui con fede e venne esaudito. Tutti possono essere salvati, a patto che lo vogliano e che lo chiedano al Signore. La salvezza è una cosa così meravigliosa che racchiude tutto il tempo, il passato, il presente, il futuro. La salvezza è l'opera di Dio dall'inizio alla fine. Vediamo cosa dicono le scritture a riguardo. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 36, e ancora al capitolo 5, versetto 24, che nel momento in cui si crede in Gesù, si riceve la vita eterna. Quest'opera si colloca nel passato per coloro che sono cristiani oggi. L'opera della salvezza è stata compiuta unicamente da Gesù. Colui che crede, crede in qualcosa che Gesù ha fatto. Il credente non ha fatto niente per meritare la vita eterna. La riceve semplicemente in dono. L'Apostolo Paolo dice nella sua lettera ai Romani, al capitolo 6, versetto 23, che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Il credente è stato salvato credendo in Cristo nella sua opera, non certamente perché ha fatto qualcosa di meritevole. Nella lettera che l'Apostolo Paolo scrive a Tito, al capitolo 3, versetto 5, leggiamo: «Egli ci ha salvati nel passato, non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo». Dio vuole continuare nel presente la sua opera nelle nostre vite. Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, al capitolo 2, versetti 12 e 13, leggiamo che dobbiamo compiere la nostra salvezza. Forse l'opera compiuta da Gesù non è completa? Dobbiamo aggiungere qualcosa? No, di certo, ma siamo chiamati come figli di Dio a lavorare per Lui, a rendere manifesta, visibile, l'opera della salvezza in noi, per mezzo delle nostre opere che testimoniano dell'autenticità della nostra fede. Ma non possiamo lavorare se prima Dio non ha lavorato in noi. Il punto di partenza è l'opera di Dio, come leggiamo nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, al capitolo 2, versetti 8 e 9. Poiché è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno si glori. Ma non possiamo fermarci qui, dobbiamo continuare. Leggiamo infatti sempre al capitolo 2, versetto 10, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Quindi, per la potenza dello Spirito Santo, il Figlio di Dio deve produrre frutto. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 5. Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto, lo rimonda affinché ne dia di più. Voi siete già puri a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati, al capitolo 5, versetto 22, troviamo elencati i frutti che lo Spirito Santo produce nel credente, ossia amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Tutte queste cose meravigliose fanno parte della sua opera e vogliono lavorare in noi. Dovremmo crescere nella conoscenza di Dio, essere cristiani migliori di quelli di ieri. A volte ci sentiamo scoraggiati, sentiamo di non essere andati molto lontano, ma paradossalmente continuiamo a crescere. La salvezza non dipende da noi, grazie a Dio essa appartiene a Lui. L'opera di Dio continua nei credenti anche nel futuro, attraverso la sua parola. L'Apostolo Paolo disse a un giovane credente Timoteo che l'uomo di Dio deve essere compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Anche quando siamo vicini alla morte, siamo lontani dalla perfezione. Un grande evangelista americano, Henry Verley, era solito dire: «Il mondo deve ancora vedere cosa può fare un uomo ripieno di Dio». Quell'uomo era un gigante della fede, che aveva dedicato la sua vita al Signore, eppure sapeva di essere imperfetto. Ma al tempo stesso sapeva che il Signore poteva compiere opere meravigliose per mezzo di coloro che gli avevano sottomesso le proprie vite. Per la grazia di Dio potremmo anche noi operare per il Signore e non ci scoraggiamo se non sempre i risultati saranno adeguati. L'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, al capitolo 3, versetto 2, dice che solo quando lo vedremo come Egli è, saremo simili a Lui e quindi perfetti. Fino ad allora saremo molto diversi da Lui. Ma nel giorno in cui lo incontreremo nel cielo, saremo come Lui. La salvezza appartiene a Dio. Questa è la meravigliosa verità che troviamo nel Vecchio Testamento, nel libro di Giona. Ma sapete dove quest'uomo ha imparato? Nel ventre di un pesce, negli abissi del mare. Allora fu capace di asserire questa verità. Infine, Giona, quest'uomo, arriva sulla terraferma, come leggiamo al versetto 10, per la sua disubbidienza, per la sua ribellione, il suo peccato. Giona era finito nelle spire della morte. Satana aveva cercato di tenerlo giù negli abissi, dove non poteva fare nulla all'infuori di perdersi per sempre. Ma la scelta di Giona di invocare l'aiuto, la liberazione del Signore, riconoscendo che la salvezza viene solo da Lui, lo aveva riportato alla vita, sulla terra dei viventi. Ora Giona è un uomo diverso, non è più quello di prima. Ha fatto alcune promesse a Dio, tra cui quella di andare a Ninive. Il suo biglietto, la sua direzione, ora è per Ninive. Ma per saperne di più, io vi rinnovo l'appuntamento a seguirci anche domani. Ciao!